Faccio soltanto un commento rispetto alle competenze, diciamo all'Europa digitale, alle classifiche che sono uscite. Se avete 5 minuti, andate sul sito dell'AGID, guardatevi uno studio sull'utilizzo di internet in Italia, dovuto a, diciamo, a tante motivazioni, non ultima l'età media della nostra popolazione, ma noi abbiamo oltre il 35% dei nostri concittadini che non ha mai avuto accesso ad internet. E questo è un gap importantissimo. E il secondo, guardate l'utilizzo di internet. Il 66% lo utilizza o per i social, che sono al primo posto, o per leggere online, quindi notizie o siti. Ancora non abbiamo la consapevolezza che invece è uno strumento di lavoro per accedere a servizi veri. La seconda cosa che volevo dire riguarda l'accordo che avete siglato con i partner, con gli imprenditori privati. Penso che sia importantissimo. Noi stiamo stimolando accordi di questo genere perché, ad esempio, in tema di ANPR, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, se noi non riusciamo a fare in modo che l'offerta di servizi verso i comuni sia omogenea, sarà impossibile avere 8.044 comuni entro quest'anno che passano dall'attuale sistema all'ANPR. E sapete tutti che se non riusciamo ad andare sull'ANPR vuol dire che quasi tutta l'agenda digitale resterà al palo. Quindi per noi questo è un progetto importantissimo. Passo la parola adesso a Ivana Panicci, che è un esperto esterno dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Grazie.
Sì, grazie, buongiorno. Beh, nello scorrere i testi unici sia delle partecipate che servizi pubblici locali, mi sono chiesta se il mandante di molte norme non fosse proprio il trasporto pubblico locale, il TPL. Quando il sottosegretario citava le perdite accumulate nel 2013 dall'insieme da questo insieme di società, sicuramente una grossa incidenza l'hanno avute le perdite di una grossa società del trasporto pubblico, ATAC, 213 milioni di perdite nel 2013. Ma il mondo del trasporto pubblico è un mondo anche molto variegato, dove non tutte le società sono in perdita, ci sono situazioni differenziate anche di efficienza e per questo appunto è nata anche l'autorità dei trasporti. E il TPL presenta anche alcune specificità che richiedono di essere considerata nello scrivere le norme. Detto questo, sicuramente il testo unico fa un grosso passo avanti, contiene numerose novità, innovazioni e novità positive, sia quello partecipate sia quello servizi pubblici, che aiutano anche nel settore. Mi riferisco in particolare agli interventi sulla governance, sulla semplificazione delle governance, delle strutture societarie, dei CDA, l'amministratore unico ha più senso in società dove non c'è una pluralità di interessi da rappresentare, ma appunto c'è coincidenza. Positiva è anche la norma all'articolo 14,6 che di fatto, per sintetizzare, vieta le bad company in caso di ristrutturazione e razionalizzazione. Diciamo un po' tutta la governance coglie, diciamo, tutti gli interventi sulla governance colgono nel segno, vanno nella direzione di semplificare e di qualificare meglio il modello della società pubblica, quindi anche i compensi, anche la riduzione dei compensi è coerente con quest'idea di società pubblica e con la missione che hanno le società. Naturalmente, bisogna chiedersi se valutare queste norme anche in una prospettiva evolutiva rispetto all'evoluzione soprattutto dei mercati sui quali impattano. E allora, proprio il fatto che le regole portino così a una stabilizzazione dell'in-house, soprattutto del modello in-house, ecco, ci porta un po' a chiedere se questo è un fatto sempre positivo o se non possa costituire un qualche ostacolo, possa creare qualche ostacolo all'evoluzione anche di questo modello che io ritengo abbastanza transitorio rispetto al mercato, al passaggio al mercato e quindi alle gare. E allora in questa valutazione non posso che notare una certa torsione, diciamo, di alcuni strumenti che sono inseriti nel testo unico, torsione verso diciamo una strumentazione di tipo economicistico e ragionieristico, nel senso una eccessiva attenzione agli aspetti contabili delle imprese più che diciamo più che alla loro alla funzione che queste imprese svolgono. Mi spiego con un esempio. Sì, sicuramente le perdite possono essere collegate anche a inefficienze, a costi eccessivi. Però è anche vero che le perdite, le cattive performance di un'impresa possono essere legate anche ad alcune disfunzionalità della pubblica amministrazione stessa. Questo è vero per le società strumentali e per le società dei servizi pubblici. Mi riferisco a che cosa? Ai meccanismi di spesa, quindi ai meccanismi con cui funziona la finanza centrale e locale, in questo caso parliamo di quella locale. Le aziende del trasporto pubblico locale pagano per causa dei ritardati pagamenti da parte delle regioni e poi dei comuni, per quindi ritardati e mancati trasferimenti di risorse, pagano interessi molto rilevanti. Sempre per tornare all'esempio di ATAC che facevo prima, nel bilancio di questa società troviamo interessi per la voce interessi che pesa dai 50 ai 30 milioni l'anno. Quindi incidono anche questi fattori, anche se nel testo unico c'è comunque uno sforzo per irregimentare, diciamo, i contratti di servizio e le compensazioni che vanno riconosciute a queste aziende, però ecco, l'idea è che forse un intervento sulle società partecipate non può che non ricomprendere, come d'altra parte nella prospettiva, un piano di riorganizzazione della pubblica amministrazione, dei suoi meccanismi e anche dei meccanismi di spesa. Ho fatto riferimento prima alle specificità di questo settore, no? Che è un settore che, come altri, si confronta con la concorrenza di altri operatori e anche con la concorrenza tecnologica. Anche nel TPL si affermano nuovi modelli di business. Proprio ieri Jeremy Rifkin faceva riferimento a nuovi modelli, no, di competizioni, di organizzazione delle imprese, quindi il famoso modello Uber e car sharing, i modelli dell'economia condivisa. Ecco, seguire queste innovazioni chiede comunque una trasformazione delle stesse imprese, no? Che forse nelle gabbie del modello in-house forse non riescono più a rimanere, ma soprattutto la competizione, almeno diciamo nel medio termine, si gioca con competitori che sono, almeno nel mondo del trasporto pubblico, sono anch'essi operatori pubblici. Cioè, al momento il mercato italiano è costituito soprattutto da imprese pubbliche, alcune locali e quindi sottoposte ai vincoli del testo unico, che saranno sottoposte ai vincoli del testo unico partecipate, altre società italiane o estere sono ugualmente pubbliche, ma escono fuori dall'ambito di applicazione del testo unico. Questa asimmetria, quindi, doppio regime che c'è tra le locali di proprietà comunale e le società che invece sono a controllo statale, che in virtù della emissione di strumenti finanziari, non abbiamo quotate nel settore dei trasporti, quindi non vediamo l'affermarsi di un modello di multi-utility e diciamo, non solo non abbiamo le quotate, ed è anche un settore nel quale prevale un modello di sviluppo verticale, quindi non le multi-utilities, ma la integrazione in più segmenti dello stesso settore all'interno del TPL o della mobilità in generale. Ebbene, questa configurazione del mercato va tenuta in considerazione anche in un testo legislativo di questo genere, proprio per non creare delle asimmetrie artificiose tra operatori che hanno meno vincoli, in particolare quelli sul personale sono effettivamente rilevanti, rispetto ad altri operatori che magari potrebbero decidere di affacciarsi sul mercato. E allora ecco, si menzionava prima questa possibilità di rivedere, no, di differenziare un po' le regole in relazione all'esposizione al mercato. Ecco, questo è sicuramente positivo anche nel TPL, se c'è questa, perché questo consente anche in prospettiva di ridurre le asimmetrie. Un conto sono le società in-house, un conto le società anche locali che si confrontano con il mercato. Nel fare riferimento ai vincoli, però non volevo includere nel far riferimento ai vincoli invece quelli sulla trasparenza, che invece anche nel testo unico sono richiamati. Cioè, si fa un rimando appunto al decreto legislativo 33, quindi sottoponendo tutte le società alla trasparenza. Bene, questo è un elemento positivo per tutte, che è connaturato allo statuto pubblico delle società, pubblico nel senso rispetto all'erogazione di servizi pubblici che impattano in maniera rilevante sulla vita dei cittadini, e quindi necessario che i cittadini conoscano bene come i servizi vengono erogati, con quali performance, con quali risultati. Questo tanto più vale anche per quando la società è locale, il cittadino vuole sapere anche come, nel caso della TPL, dove i costi sono coperti da contributi pubblici, non solo dalle tariffe, quindi siamo anche noi contribuenti a coprire i costi, non solo l'utente, è importante che il cittadino conosca come l'azienda viene gestita, come funziona la governance, come i servizi vengono, con quali risultati, anche di efficienza. Rispetto a questo non si rilevano problemi di riservatezza, di segreto industriale. Questo d'altra parte è ciò che avviene anche in altre imprese in altri paesi europei. E quindi ecco, vorrei proprio finire con questo richiamo, quindi specificità, ma non dimentichiamo, sono imprese pubbliche con uno statuto, quindi, che deve essere diverso da quello delle altre società che erogano servizi di altra natura, e per questo diciamo il testo unico ben fa risaltare questa specificità. Grazie.